Salmo 104-103. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare, tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite, salirono sui monti, discesero nelle valli, verso il luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare perché non tornino a coprire la terra. Ecco, possiamo fermarci qui. La scorsa volta abbiamo detto che le domande potevano essere poste, domande, osservazioni, la volta successiva, quindi questo è il momento delle domande, delle possibili domande. Quindi se qualcuno desidera chiedere qualcosa sulla lezione della scorsa volta, questo suppone che si sia tornati un po' sul testo, non che dubiti di questo, ecco, però con tutti gli impegni che si hanno forse è un po' difficile. Se no parlo io, Io volevo fare un'osservazione riguardo ancora la scorsa volta. Se vi ricordate il tema di quella lezione, il tema del Vangelo, quindi 12:1-12, era la fedeltà di Dio. Dio è fedele. Dio è fedele anche quando io sono infedele. Questo è stato il messaggio grande. Quindi l'uomo infedele, Dio rimane fedele. La domanda che ci siamo posti e a cui abbiamo cercato di dare una risposta è: ma fino a quando e a quanto Dio è fedele? E abbiamo detto sempre. Anche se l'uomo manifesta la sua infedeltà, la sua cattiveria, abbiamo messo Dio in croce, abbiamo ucciso Dio, quindi il massimo del male, anche a livello, possiamo dire, simbolico. Eppure lui ha continuato ad amarci e continua ad amarci. Questa è, ecco, la mia domanda, allora faccio io la domanda a voi. Ma ci crediamo a questo? Ci crediamo fino in fondo? Che Dio è fedele, ama, benedice, accompagna, feconda una vita, anche se questa vita tradisce, anche se questa vita... Ecco, io credo che facciamo forse un po' fatica a crederci veramente. Perché noi siamo uomini, cioè siamo esseri umani, e ragioniamo col nostro cuore, con la nostra mentalità. Dicevo queste cose sabato scorso, mi siamo tenuto un corso, un ritiro a delle suore, e diceva qualcuno che è difficile pensare a un Dio fedele ad oltranza, e si parlava ad esempio, si è parlato l'esempio di una coppia di separati che ricominciano la loro storia, no? Cioè dopo una separazione, dopo un divorzio, no? Sono situazioni che capitano anche molto, no? Venire in contatto. Allora, la questione è questa: noi come cristiani crediamo che Dio, anche nella nuova storia, nel nuovo rapporto, continua a essere fedele, ad amare, a benedire, a rendere fecondo, ad abbracciare, ci crediamo? Cioè, siamo, la questione è questa, siamo disposti a portare tutte le conseguenze di questa affermazione? E qualcuno diceva, è difficile pensare. E invece no, bisogna pensarlo. Ma non perché lo penso io, ma perché la scrittura parla così. Un grande delinquente, un carcerato, no? Si fa fatica a volte pensare al futuro di queste persone che hanno fatto il male, hanno ucciso, hanno stuprato, hanno abusato. Ma noi crediamo che Dio continua ad amare questa persona, a benedirla, ad abbracciarla, a renderla bella? E dobbiamo crederlo. Lo so che si fa fatica, però perché noi siamo uomini, ma lui fortunatamente è Dio. Fortunatamente. Un esempio per tutti che per me è veramente è lampante. Nel libro Samuele, mi sembra, viene raccontata l'avventura di Davide e Bezzabea, no? Davide, questo grande re di Israele, uccide il suo amico e luogotenente Uria. Perché? Perché è andato a letto con la moglie, la moglie adesso aspetta un bambino da Davide, e lui taglia la testa al toro, tagliando la testa al suo luogotenente. E Bezzabea ci sta a tutto questo, c'è stata, anche nell'uccisione di suo marito, pur di stare con Davide. E cosa, Dio cosa fa? Cosa ha fatto? E qui Dio è sconcertante. Ha benedetto la nuova unione. Ha benedetto, ha reso feconda la storia di Davide con Bezzabea, dopo questo delitto che è di una bassezza incredibile. Ed è chi è nato da Davide e Bezzabea? Salomone. E Salomone, chi è nato da Salomone? Alla fine della genealogia. Gesù. Capite? Dio incarnato, Dio si incarna in una storia malata, in una storia ferita in questo modo. Guardate che questa cosa è grandiosa, cioè nessuna storia, nessuna vita è così storta, così maledetta, così sporca da non poter partorire Dio. Perché facciamo fatica noi a entrare in questa logica? Perché? Perché per noi amare vuole dire giustificare. Guardate che noi ci portiamo dentro questo binomio tremendo. Per noi amare vuol dire giustificare. Non è vero. Dio ama ma non giustifica. Dio ama ma non approva. Non è che ha approvato l'omicidio di Davide. Non approva il male, ma ama chi lo fa. Per noi facciamo fatica ad amare chi fa il male. Noi buttiamo tutto insieme, il bambino in acqua sporca. E invece Dio ama ma non approva il male, non giustifica il male, non avalla il male. Invece noi, no, per noi amare vuol dire, se tu vai a trovare questa persona che ha fatto il male, facevo l'esempio anche, non mi sembra di averlo fatto la scorsa volta, per questo che volevo recuperare queste cose, perché sono importanti. E forse un anno fa, Papa Francesco ha telefonato, era il periodo delle telefonate del Papa, il Papa ha telefonato ad Emma Bonino, questa donna che è fumo negli occhi per un certo cattolicesimo, no? Questa donna che faceva le campagne contro il divorzio, contro l'aborto, no, a favore dell'aborto, a favore del... non era contro. Qui la donna... E il Papa, quando ha saputo che era malata, questo cancro, le ha telefonato, le ha augurato la salute, la vicinanza. Avreste letto alcuni siti cattolici, cosa hanno detto contro il Papa. Capite perché? Perché siamo malati di questa mentalità perversa, che amare, stare accanto, accompagnare, vuole dire approvare e giustificare? No. Certamente il Papa non possiamo credere che ha giustificato e approvato quello che la Bonino fece in quegli anni, no? Però ama, accompagna e si prende cura, distingue. Ecco dove le estreme conseguenze del passo della scorsa volta. Così, vi lascio questo pensiero, pensateci un attimo. Bene, entriamo invece adesso nel brano di questa sera, che è un brano impegnativo. Quindi mettiamo già le mani avanti. Marco 12... Marco 13:17. È un passo famoso, è derivato anche un proverbio. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, a quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. È un passo molto bello, molto impegnativo anche, perché è facile anche banalizzare queste cose. Qui c'è il confronto tra due poteri: il potere del mondo, Cesare, e il potere di Dio. Va contestualizzato, la scorsa volta, le due scorse volte, e quindi maggio di quest'anno e la scorsa volta, abbiamo visto che il potere di Dio rivelato da Gesù è quello di servire ed è quello della pietra scartata. Vi ricordate l'asinello? Gesù che sale sull'asino, è un atto simbolico ovviamente, è un animale simbolico. Quindi il potere di Gesù, il potere di Dio è quello di servire, portare il peso dell'altro, e poi quello della pietra scartata. Quindi Dio è potente perché si fa scartare, in questo scarto salva. Adesso c'è questo rapporto tra il potere del mondo, rappresentato da Cesare, e il potere di Dio. Questi due poteri sembra che entrino in conflitto. È un passo importante, un passo anche molto complesso, perché si presta a diverse letture. Proviamo a dare la prima lettura. Qual è il rapporto con l'autorità del cristiano? Guardate che tutto quello che diciamo stasera è di un'attualità impressionante. Come dobbiamo rapportarci, il cristiano, come deve rapportarsi col mondo, perché siamo immersi nel mondo, il mondo di Cesare. Il Vangelo su questo è chiarissimo. Il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento, ti dice che non bisogna disertare il mondo. Il cristiano non è avulso da tutto ciò che lo circonda, non vive in un mondo parallelo, non è un disincarnato. Ha le mani in pasta. Matteo 5,13, una bellissima frase, dice: Gesù, voi siete sale della terra. Voi, quindi vuol dire che il cristiano è chiamato a entrare dentro la terra, dentro il fango del quotidiano. E poi 5,14, voi siete la luce del mondo. Quindi non possiamo disertare il mondo. E vi ricordate Giovanni 17, Gesù prega il Padre nella bellissima preghiera sacerdotale e dice: io non chiedo che tu li tolga, Gesù prega il Padre dicendo: io non prego che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal male, sì. Quindi non c'è altro luogo per compierci che questa terra. Questa è la terra che come seme dobbiamo abitare per poter fecondare, per poter germogliare, per poter sbocciare. Quindi stiamo attenti, Rendete a Cesare quello che è di Cesare, vuol dire proprio questo: servire quello che si chiamava una volta, adesso un po' meno, no? Non si osa più parlare di bene comune. Siamo chiamati a servire il bene comune, cioè fare in modo che questo mondo di Cesare sia sempre più mondo per gli uomini. Questo è il compito del cristiano. Prendersi cura del bene comune, in fondo, è prendersi cura di questa nostra polis, questa città degli uomini. Cioè, siamo chiamati a fare politica. E questa è la missione del cristiano. Fare politica. Prendersi cura degli uomini, perché gli uomini possano compiersi in questa terra. Quanto danno ha fatto quella mentalità perversa del colpetto sulla spalla, no? Cioè il cristiano, no, che dice: ma ma il meglio verrà dopo. E no, cioè è passata in tanti secoli di cristianesimo, c'è questa idea che, ma sì, qui viviamo in una valle di lacrime, facciamo in fretta a passare, che poi, no, queste sono grandi balle, non è vero. Chi non si compie di qua, non si illuda che si compie dall'altra parte, Non si dà paradiso a chi diserta la terra. Non si dà paradiso a chi diserta la terra. Il grande Bonhoeffer alla sua fidanzata, questo teologo protestante, diceva: cara Maria, io sono dell'idea che chi sta con un piede solo su questa terra rimarrà con un piede solo anche in paradiso. E chi vive a un metro da terra, su questa terra, non si illude di posare i piedi in paradiso. Cioè, perché la terra è l'unico luogo dove possiamo compierci. Quindi questo è importante. Vi leggo ancora Bonhoeffer, non so se lo conoscete, io lo cito spesso perché ad esempio ho fatto la tesi su di lui quando ero giovane, ma io credo che sia forse tra l'apice della teologia, ecco, cristiana. In una lettera di Resistenza e Resa, che vi invito a leggere quel libro, non si può morire senza aver letto Resistenza e Resa, assieme ai fratelli Karamazov, quindi questo è Resistenza e Resa, è un libro capitale nella spiritualità, non nella teologia soltanto, e sono le lettere che lui scrive dal carcere a un suo amico, edito dalla San Paolo. Nella lettera del 27 giugno del 44, poi verrà impiccato, scrive: il cristiano non ha sempre un'ultima via di fuga dai compiti e dalle difficoltà terrene nell'eterno. Il cristiano non ha vie di fuga, come chi crede nei miti della redenzione, ma deve assaporare fino in fondo la vita terrena come ha fatto Cristo. E solo così facendo il crocifisso è risorto, e colui è con lui, ed egli è crocifisso e risorto con Cristo. L'al di qua non deve essere soppresso prematuramente. Lui ha scritto proprio anche un altro libro, o meglio, la Querignana ha pubblicato un libro estrapolando i suoi testi, e questo libro va sotto il titolo di Fedeltà al mondo. Non so se conoscete un altro testo. Qui siamo nel secondo secolo dopo Cristo, quindi è uno dei testi cristiani più antichi. Si chiama Lettera a Dionieto. Forse l'ho già citata negli anni passati. Questo lo potete scaricare, sono due pagine, tre paginette. Digitate Lettera a Dionieto. Merita di essere letto. Ve ne leggo un pezzo. Chi è che scrive? Non si sa. Un autore ignoto scrive a Dionieto, un persecutore del cristianesimo, per dirgli chi è il cristiano, no? Allora questo autore sconosciuto dice: adesso ti dico chi è il cristiano. Secondo secolo, quindi siamo nel 150 probabilmente. Tenete conto che Giovanni è morto nel 100 dopo Cristo. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti, generano figli, ma non gettano i neonati. Pratica molto in voga all'epoca. Mettono in comune la mensa, ma non il letto, pratica di sempre. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne, dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutti, di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori. Condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati. E coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Poi continua, è un testo che veramente merita di essere letto. Cioè l'autocoscienza del cristiano, quando il cristianesimo si stava formando, sono le prime comunità che si stanno formando. Quindi dare a Cesare quello che è di Cesare vuol dire impegnarsi nel regno di Cesare, non disertarlo, e fare in modo che sia sempre meno di Cesare, cioè lo vedremo dopo cosa vuol dire, no? Vuol dire non il potere, non la logica di Cesare, ma aiutare gli uomini a diventare sempre più uomini attraverso una politica che cerchi il bene di tutti. Poi dice, ma occorre dare a Dio ciò che è di Dio. Questa è una frase ambigua che può essere usata in tanti modi. Viene usata, ieri come oggi, dal mondo, perché il mondo dice, ma voi date a Dio quello che è di Dio, come nel senso, state nelle sacrestie. Questo basta leggere un giornale, no? Appena si dice qualcosa, la Chiesa dice qualcosa riguardo alla politica, al mondo, ma voi cosa c'entrate? No? Come non potessimo parlare del mondo. Ma viene usata anche, purtroppo, è stata usata anche dalla Chiesa. Dare a Dio quello che è di Dio vuol dire sentirsi in obbligo di discettare su tutto. Come se la Chiesa fosse un potere tra i poteri. Bonifacio VIII, con una bolla, l'Una Santa, diceva, ci sono due spade, una temporale e una spirituale, quella temporale dell'imperatore, che è al servizio dello Stato, l'altra è quella del Papa, in mano al Papa, a servizio della Chiesa. Ecco, non può essere così. Ma proviamo a fare un'altra lettura che è importante di questo testo. Anzitutto, guardate che qui ci sono dei... Gesù è messo veramente alle corde, poi ne esce brillantemente, ma non perché era Dio, ma perché era furbo lui. E perché? Guardate, chi è che lo interroga? Lo interrogano farisei e erodiani. Ora, i farisei e gli erodiani si odiano. I farisei è la crema del giudaismo, della religione ebraica. Gli erodiani è la crema dello Stato che sta opprimendo i giudei, quindi proprio fumo negli occhi, reciproco. Eppure si mettono insieme, l'importante è fregare Gesù. È curioso anche che il male si unisce quando deve fare, anche noi nemici si uniscono per fare il male, diventano amici. Vi ricordate Ponzio Pilato quel passo del Erode e Ponzio Pilato divennero amici, cioè nella passione di Gesù, no? L'importante è condannare Gesù. Ora e vi fanno questa domanda: Gesù è messo alle corde perché? Perché in ogni modo avesse risposto era fregato. Se diceva sì, bisogna darla la tassa, allora si mette contro i giudei. Perché? È perché vuol dire che tu sei a favore di Cesare. Questi qui, il Cesare ci sta uccidendo, ci fa morire. E quindi l'avrebbero preso, arrestato e ucciso. Se diceva no, c'erano gli erodiani, avrebbero parlato da Erode, è un sovversivo, non paga le tasse, è contro il potere, contro Cesare, sarebbe finito. Quindi veramente volevano fregarlo, volevano fregarlo. Non so se siete mai stati messi alle corde, a me è successo in un corso di esercizi. Ma sto registrando, non dico nulla, ma poi spengo, poi vi racconto questo, è curioso. Quindi questa stanno fregando Gesù, ma lo stanno tentando. Ora il testo, se voi guardate, dice, non so perché abbiano tradotto così, comunque la traduzione dice, ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, perché volete mettermi alla prova? Non c'è volete mettermi alla prova. Probabilmente la traduzione precedente, quella del 74, dice: perché volete tentarmi? E la tentazione, stanno tentando Gesù. Vi dice qualcosa tentando Gesù? Cosa viene in mente? La tentazione di Gesù nel deserto. Quindi Marco sta richiamando quella tentazione, come se qui rappresentassero i giudei, i farisei, gli erodiani, Satana che sta tentando Gesù. Ma di che tentazione si tratta? In che senso stanno tentando Gesù? Nel senso, il diavolo, questa figura di cui si parla nella tentazione del deserto, cosa vuole, dove vuole portare Gesù? A decidersi da che parte sta. Cioè, nel deserto a Gesù viene detto: tu sei il figlio, tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio. Adesso da che parte stai? Cioè, usi il tuo potere a tuo favore oppure no? Questa è la tentazione. La stessa cosa qui, vuol dire: tu da che parte stai? Da che parte stai? Mettiti in gioco. La tentazione del potere, la tentazione di sempre, non solo di Gesù, di tutti noi, la tentazione del potere. Ma tu sei il figlio di Dio, buttati giù dal tempio, vola, cambia le pietre in pane. Vedete questa idea del potere? Tu hai il potere di non pagare neanche la tassa a Cesare. Tu sei. E guardate che, se ci pensiamo un attimo, questa è la tentazione di tutti noi, soprattutto delle persone più religiose. Quando pensiamo che Dio abbia un potere, quante volte diciamo: perché non interviene Dio? Perché non sta intervenendo in Siria? Perché non interviene nelle nostre piccole guerre di ogni giorno? Perché non interviene in questa malattia? Perché non interviene? Perché? Tu sei potente. Ecco, quando ragioniamo così, siamo satanici. È la stessa tentazione che ha provocato il diavolo, Satana, nel deserto, e anche questa domanda in fondo la vuole portare lì. Usa il tuo potere. Tu hai un potere. Ma la scorsa volta abbiamo detto che l'unico potere di Dio non è fare quello che vuole, perché Dio non può fare quello che vuole, Dio non è onnipotente. L'unico potere di Dio è quello della pietra scartata, quindi la massima debolezza, un potere crocifisso, e poi, come dicevamo, è il potere del servizio, di portare il peso degli altri. Questo sì è il potere di Dio, ma non l'onnipotenza, come la pensiamo noi. Dio è onnipotente soltanto nell'amore. E allora, vedete, vi parlavo prima di attualità, è molto attuale questo testo, questo brano. Ora Gesù ha ben presente chi è Erode, ha ben presente quello che i suoi concittadini stanno passando, perché lo passava lui. Gli storici dicono che Gesù deve aver patito la fame. C'era il 90% di povertà assoluta in Giudea quando Gesù è nato, in Galilea, scusate, su al nord, 90% di povertà assoluta. Si moriva di fame a causa dell'oppressione. Però Gesù nel Vangelo ci dice che non si aggiusta al mondo mettendo mano alla spada. Questa è la tentazione di tutti gli uomini: usare il potere per mettere a posto le cose. Siamo tutti un po' americani, Noi pensiamo di mettere a posto il mondo con la spada. C'è un passo molto bello in Giovanni 18:10 e Luca 9:54, quando, vi ricordate, provocano Gesù, o meglio, Gesù forse provoca un po', e gli danno uno schiaffo, un soldato gli dà uno schiaffo, e Pietro cosa fa? tira fuori la spada. Pietro, perché Pietro? Perché è capo della Chiesa. Quindi è la tentazione della Chiesa di sempre, tirare fuori la spada per colpire e per mettere a posto le cose. E no. Gesù dice, rimetti la spada nel fodero. Quindi come si aggiusta il mondo per Gesù? Non mettendo mano alla spada, ma mettendosi a servizio. L'asinello, di due volte fa, è diventare la pietra scartata per amore. Ecco, così si mette... Cioè, l'unico modo di combattere il male è fare il bene. L'unico modo per dissolvere un'atmosfera pesante e mortifera è diffondere un'aria di bene. L'unico modo. Gesù continuamente dice questo, continuamente. Vi faccio una domanda. Perché facciamo il bene? Guardate che se facciamo il bene per ricevere il bene, siamo dei poveri illusi. Io spero che nessuno faccia il bene per ricevere il bene, perché basta un po' di esperienza. Chi fa il bene più delle volte riceve il male, perché l'amore suscita l'odio. E allora smetti di fare il bene? No. Facendo il bene... il bene rimane. Non è detto che torni a me, ma rimane. Rimane nell'aria. Rimane in circolo. Se accendo una candela in una stanza buia, non è per illuminare me, per illuminare la stanza. E l'unico modo per dissolvere la tenebra è mettersi la luce. Perché la tenebra non può spegnere la luce, una candela, ma la candela illumina le tenebre. Quindi se facciamo il bene, è per diffondere il bene, e più il bene è diffuso, più il male regredisce. Allora se io faccio il bene, un po' di luce la diffondo e la tenebra va un po' più in là, ma se siamo già in due va un po' più in là, ma se siamo un miliardo va un po' più in là, e se fosse... 7 miliardi di persone che fanno solo il bene, non ci sarebbe più il male. Ecco, mettere mano alla spada provoca soltanto altra violenza e altro male. Ecco perché Gesù continuamente chiede di fare il bene, l'unico modo, l'unico. E allora... al versetto 15 dice, vedete, non cade, ecco, Gesù non cade nel tranello, tutti contro Cesare, su. Questi erano gli zeloti che avevano il pugnale, ed è curioso che Gesù arruola uno zelote tra i suoi 12 discepoli, Simone era zelote. E dice, portatemi un denaro, voglio vederlo. Interessante, cosa vuol dire? Non per essere lapalissiani, ma se Gesù chiede un denaro vuol dire che non l'aveva, no? E perché non ce l'aveva? Probabilmente perché era povero veramente, e un denaro era lo stipendio di un giornaliero, di un operaio, quindi parecchio, e Gesù non aveva denaro. Ma poi non ce l'aveva perché non poteva averlo, un denaro in tasca. Perché? Qui andiamo a livello simbolico. Una moneta viene battuta solo laddove si esercita il potere di un re. Cioè una moneta vale soltanto là dove c'è un re, il regno di un re in carica. Ora, se chiede un denaro... vuol dire che lì c'è un denaro che vale in quella zona, che era l'impero romano, quindi tutto il mondo praticamente, e a cui capo c'era Cesare. Ma voi sapete quel passo in cui Gesù dice, Giovanni 18,37, Gesù dice: io sono re. Si autoproclama re Gesù, eh? Io sono re, durante la passione. E poi dice: ma il mio regno non è di questo mondo. Quindi, come, fuori di metafora, è come se Gesù stesse dicendo: nel mio regno si batte un'altra moneta. Per questo che io non ho quella moneta lì. Non posso averla, perché io sono di un altro mondo. Non un altro mondo, un altro regno, un'altra mentalità. Io sono di un altro posto. Non pensiamo a un posto fisico, eh. Io sono di un altro regno, dove vige una logica diversa. E guardate che è bello questo, è Gesù che chiede: avete un denaro? Perché io non ce l'ho quel denaro. E poi infatti dice: di chi è questa immagine? L'iscrizione. Guardate che è una domanda importante, perché? Perché viene posta da un giudeo. Gesù è un giudeo, un ebreo, e conosce bene la scrittura. Cosa dice la scrittura? Il primo comandamento: non fatevi nessuna immagine. C'è la proibizione di farsi immagini di Dio e degli uomini. Ancora oggi gli ebrei non possono fare immagini di uomini, e tanto meno di Dio. Quindi, di chi è questa immagine? C'era un'immagine, era proibito. Vuol dire veramente che quello è Cesare. E Cesare chi era? Cesare era Dio. Voi sapete che i cristiani venivano accusati, arrestati, uccisi per ateismo. Perché? Perché non riconoscevano Cesare come Dio. Quindi, su quella moneta c'è l'immagine di Dio. E un Dio va adorato. Allora, 17. Quello che è di Cesare, datelo a Cesare. Cosa vuole dire Gesù? Voi mi fate una domanda, avete già la risposta. Cosa mi chiedete? Cosa mi chiedete? Voi avete in tasca questa moneta? Sì. Cosa vuol dire? Che appartenete a questo regno. E se appartenete a questo regno, vuol dire che accettate quel Dio. E se accettate quel Dio, accettate anche di adorarlo, di prostrarsi, di prostrarvi di fronte a lui, di morire anche per questo Cesare. Ma cosa volete da me? Io non ce l'ho questa moneta. Guardate che qui Gesù è durissimo, è durissimo. E guardate che questo che è descritto qui è il nostro mondo. Noi accettiamo consciamente o inconsciamente il divino potere di questo mondo. Ovviamente sto parlando per metafore, ecco. Accettando la moneta che viene battuta in questo mondo, noi accettiamo l'immagine divina che viene portata lì. Siamo tutti adoratori di questo Dio di questo mondo. E qual è il Dio di questo mondo? Su, il denaro, E ci inchiniamo tutti a questo Dio. E Gesù dice: cosa volete da me? Cosa volete da me? E guardate che forse lo dice ogni volta che entriamo in una chiesa, la domenica, quando ci vede entrare. Ma cosa volete da me? Cosa avete in tasca? Cosa avete in banca? Che gioco fate? Cioè, siete sottomessi a questa logica, siete sottomessi a questo Cesare, siete sottomessi a questo potere, e poi venite da me? Ma tra me e voi non c'è nulla. Non c'è nulla. Parliamo di cose, siamo di regni diversi. cosa venite a fare da me? Guardate, questo passo è veramente è duro, eh? Tenete il piede in due scarpe. Ma perché Gesù dice questo? Ma perché Dio ci ha creati liberi. E voi capite che se noi accettiamo un Cesare, accettiamo anche di non essere liberi. Oggi c'è libertà. Pensiamo, e poi guardate che l'arguzia di Cesare è di farci credere di essere liberi. C'è un bellissimo passaggio in un libro di Tiziano Terzani che dice: ma voi credete che in questo mondo siamo liberi? No, è un'illusione essere liberi. Perché la libertà non è scegliere tra due dentifrici. Cioè questo mondo ci illude di essere liberi perché ci mette in grado di scegliere tra due dentifrici. Ma questa non è la libertà. La libertà è molto altro. Ad esempio, non accettare la logica di questo mercato. Ma possiamo? No, non possiamo. Provate a non accettare la logica del mondo. Non si può. Non puoi neanche dire vado ad abitare in cima a una montagna, perché anche lì ormai. Ma neanche più in Oriente vai, neanche più in India, perché è peggio ancora, ormai. Ormai è così. Quindi Gesù sta dicendo, io faccio un altro gioco, il mio regno è un altro. Ognuno dia la vita per il regno che si è scelto. Ti sei scelto Cesare, dai la vita a Cesare. Portano le conseguenze, tutte. Ma io non sono di questo mondo. E Gesù dice, chi è con me non dovrebbe essere di questo mondo. Ma tenere insieme le cose non va bene. Stiamo attenti, Gesù qui non è contro l'autorità. Basta leggere, leggete, adesso non c'è tempo, è tardi, ma provate a leggervi il capitolo 13 della lettera ai Romani. Paolo fa tutto un elogio dell'autorità. Quindi Gesù non è contro l'autorità. L'autorità è un bene, è un bene se è a servizio degli uomini. Quindi l'autorità non deve essere un potere di pochi su molti, ma deve essere un servizio di pochi per tutti, dice Fausti. Dovrebbe. Quindi, lo dicevamo prima, non bisogna disertare questo mondo, ma bisogna fare in modo che l'autorità sia sempre più a favore degli uomini, per il bene degli uomini, che li aiuti a sbocciare, che assicuri loro quella libertà che ci permette di compiersi, perché la libertà cos'è? Quello spazio nel quale un cuore può sbocciare. Ma non è scegliere tra due dentifrici che mi fa sbocciare come uomo, come donna, come essere umano in pienezza. Su, è ben altro. Siamo liberi in questo. Allora, se ci accorgiamo di non essere liberi, bisogna avere il coraggio di andare contro l'autorità. Ma non con le armi, non con la spada, con il bene, con il bene. Cioè inoculando in questa atmosfera che ci sta ammorbando tutti, inoculando una mentalità diversa, uno stile di vita diversa, delle scelte diverse. Il Vangelo, vivere evangelicamente in questo mondo. E se tu lo fai, certo vai contro l'autorità, vai contro una mentalità. Non accettare che Cesare ci voglia salvare. Perché il grande inganno è credere che Cesare ci voglia salvare. Ma Cesare non vuole salvarci. Perché la salvezza viene da un'altra parte. Vi leggo un passo molto bello. Siamo nel IV secolo dopo Cristo, quindi siamo nel 300. Questo personaggio si chiama Ilario di Poitiers, vescovo di Poitiers, un padre della Chiesa. Quarto secolo vuol dire 300. 300 cosa vuol dire? Vuol dire che nel 313 è stato emanato l'editto di Costantino. Da Costantino in poi, soprattutto dopo Costantino, non tanto Costantino, ma dopo, il cristianesimo è diventata religio lecita, è possibile essere cristiani. Ed è successa una cosa stranissima. Il cristianesimo è entrato in crisi. Finché era perseguitato, si è sviluppato e cresciuto in maniera grandiosa. Diventata religione di Stato, ha cominciato a patire, non patendo più nella carne, ha cominciato a patire come cristianesimo, si è annacquato, è un paradosso, ma è così. Oggi il cristianesimo dov'è più forte e più vero? Nelle grandi paesi di persecuzione, Cina, alcune parti dell'Africa, dove è costretto alle catacombe, dove è costretto a celebrare nei sotterranei. È lì che è fecondo il cristianesimo. Guardate che ve lo butto lì, ma questa cosa è importante. Ci vorrà dire qualcosa. Infatti Ilario cosa scrive? Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano. Infatti anche l'imperatore è diventato cristiano da Costantino in poi. Non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che ci lusinga. Non ci flagella la schiena, ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni, ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà, mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci a palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima col denaro. Quarto secolo dopo Cristo. Ha visto lontano. Allora, qual è? E finisco. Noi dovremmo sapere individuare, avere molta sensibilità proprio su cosa vuol dire nella nostra società dare a Dio quello che è di Dio. Cosa vuol dire dare a Dio quello che è di Dio in questo mondo? Cos'è di Dio? Infatti Gesù dice, di chi è questa immagine? E l'immagine, e c'era l'immagine di Cesare da una parte, e dall'altra parte l'immagine di sua madre. Simbolo della madre terra, lui Dio, lei Dea. L'immagine di Dio, qual è l'immagine di Dio? Date a Dio la sua immagine. Qual è l'immagine di Dio? Genesi 1, 27. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. L'uomo. Dare a Dio quello che è di Dio vuol dire dare la vita agli uomini. Cercare il bene degli uomini in questo mondo oppresso da Cesare vuol dire dare a Dio quello che è di Dio. Non vuol dire andare a messa, non vuol dire dire le preghiere, non vuol dire questo. Vuol dire risollevare dal fango i poveri, ridare dignità a chi è senza dignità, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, dice Gesù. Dare da mangiare a chi ha fame, bere a chi è setato, vestire gli ignudi, visitare i carcerati, accogliere i profughi. Questo vuol dire dare a Dio quello che è di Dio, in questo mondo. E questo vuol dire anche accettare, dialogare, criticare anche questo mondo di Cesare. Questo non vuol dire essere contro lo Stato, contro la società. Ma noi vogliamo che questo Stato, questa società abbia un'anima umana, che si prenda cura degli ultimi. Questo sì. E questa è la politica del cristiano. Lottare attraverso il bene, non con la spada, perché l'immagine di Dio sia sempre più tolta dal fango. E guarda caso, nel fango vanno a finirci proprio quelli che servono da materiale di scarto per la produzione, sempre più di ricchi e di ricchezza.